Prima dell'Antico Testamento, capitolo 1. Dio vive nei cieli. Egli è il nostro Padre Celeste. Noi vivevamo in cielo con Lui e vivemmo con Lui per lungo tempo. Egli ci insegnò molte cose. In cielo non avevamo un corpo di carne ed ossa, ma di spirito. Il nostro corpo di spirito aveva la stessa forma del corpo di carne ed ossa che possediamo ora, ma eravamo i figli di spirito di Dio. Un giorno il Padre Celeste parlò a tutti i suoi figli e disse che avrebbe creato una terra apposta per noi. Egli disse che saremmo discesi sulla terra e che laggiù ci sarebbe stato dato un corpo di carne ed ossa. Dio disse che sulla terra saremmo stati messi alla prova. Avremmo dovuto obbedire ai Suoi comandamenti. Ma Dio non voleva obbligarci a farlo. Saremmo stati liberi di scegliere. Se gli avessimo obbedito, saremmo ritornati in cielo a vivere con Lui. Dio scelse alcuni spiriti perché lo aiutassero sulla terra. Erano spiriti retti. Egli sapeva che avrebbero obbedito ai Suoi comandamenti. Essi sarebbero stati profeti e dirigenti. Dio disse che uno dei suoi figli avrebbe salvato gli abitanti della terra. Sarebbe sceso sulla terra e sarebbe morto per tutti noi. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, disse che Egli sarebbe sceso sulla terra per morire per noi. Egli avrebbe obbedito a Dio. Poi parlò un altro figlio. Il suo nome era Lucifero. Anche egli disse che sarebbe sceso sulla terra, ma voleva per sé il potere di Dio. Dio allora scelse Gesù Cristo e Lucifero si adirò. Lucifero parlò agli altri figli di Dio. Egli voleva che noi gli obbedissimo e disse che ci avrebbe obbligati ad essere buoni. Non avremmo avuto la libertà di scegliere. Egli ci avrebbe riportati tutti in cielo. Molti spiriti seguirono Lucifero. Lucifero e quegli spiriti non obbedirono a Dio. Dio fu molto rattristato e cacciò via dal cielo Lucifero e gli spiriti che lo avevano seguito. Essi non avrebbero potuto ottenere un corpo di carne ed ossa. Non sarebbero potuti ritornare in cielo. Lucifero li avrebbe guidati e il suo nome sarebbe stato Satana o Diavolo. Gesù crea la terra. Capitolo 2. Era giunto il momento di creare la terra. Il Padre Celeste affidò questo compito a Gesù Cristo. Egli disse a Gesù che cosa doveva fare. Gesù creò la terra in 6 giorni. I giorni erano molto più lunghi di quelli che conosciamo noi. Il primo giorno Gesù creò la luce e la chiamò giorno. Creò le tenebre e le chiamò notte. Il secondo giorno Gesù separò le acque. Una parte delle acque era sulla terra, un'altra parte era nelle nuvole del cielo. Il terzo giorno Gesù creò la terra ferma. Vi fece crescere erba e alberi. Egli fece crescere tutte le piante. Il quarto giorno Gesù creò il sole. Creò anche la luna e le stelle. Il quinto giorno Gesù mise nell'acqua i pesci. Egli creò anche gli uccelli. Il sesto giorno Gesù creò tutti gli altri animali. Creò le mucche, i cavalli e i cani. Creò i cervi, i leoni e le tigri. Poi Gesù creò l'uomo. Era il primo uomo sulla terra. Il suo nome era Adamo. Adamo era simile a Gesù e al Padre Celeste. Adamo viveva in un bellissimo giardino chiamato Giardino di Eden. Adamo viveva solo nel giardino. Perciò Gesù creò una donna. Il suo nome era Eva e fu la moglie di Adamo. Gesù disse a Adamo e ad Eva di prendersi cura del giardino. Egli disse loro di avere dei figli. Gesù guardò tutto ciò che aveva fatto e disse che era buono. Il settimo giorno si riposò. Adamo ed Eva, capitolo 3. Adamo ed Eva vivevano nel giardino di Eden. Dio e Gesù andavano a parlare con loro. Nel giardino vi erano molti alberi. Dio disse a Adamo e ad Eva che potevano mangiare i frutti di tutti gli alberi, eccetto uno. Era l'albero del bene e del male. Se avessero mangiato il frutto di quest'albero, avrebbero saputo che cosa era buono e che cosa era cattivo. E avrebbero dovuto lasciare il giardino di Eden. Se non ne avessero mangiato, sarebbero potuti rimanere per sempre nel giardino di Eden. Dio disse che loro potevano scegliere. Un giorno, Satana venne nel giardino di Eden. Egli disse ad Eva che doveva mangiare il frutto dell'albero del bene e del male. Eva rispose che Dio aveva detto a lei e ad Adamo di non mangiarne. Satana disse che il frutto era molto buono e che esso l'avrebbe resa saggia. Lei avrebbe conosciuto il bene e il male. Eva allora volle mangiare il frutto. Eva disse ad Adamo che aveva mangiato il frutto. Lei avrebbe dovuto lasciare il giardino. Diede ad Adamo il frutto ed anche Adamo lo mangiò. Dio venne a vedere Adamo ed Eva. Essi non avevano obbedito a Dio, erano impauriti, perciò corsero a nascondersi. Dio parlò ad Adamo e ad Eva, chiese loro se avessero mangiato il frutto dell'albero del bene e del male. Essi risposero che Satana aveva detto loro di mangiarne, così l'avevano mangiato. Dio disse ad Adamo e ad Eva che dovevano lasciare il giardino di Eden, perché non potevano più viverci. Adamo ed Eva uscirono dal giardino di Eden. Adamo ed Eva lavoravano duramente per procurarsi il cibo. Diventarono vecchi, sapevano che un giorno sarebbero morti. Adamo ed Eva conoscevano il bene e il male, ebbero dei figli. Qualche volta erano felici, qualche volta erano tristi. Dio diede ad Adamo e ad Eva dei comandamenti e disse loro che dovevano pregare. Dio disse ad Adamo di offrirgli dei sacrifici. Per offrire un sacrificio, Adamo uccise un animale e lo bruciò su un altare di pietra. Un angelo venne da Adamo e gli disse che un giorno Gesù avrebbe sacrificato la sua vita per noi. Sarebbe stato il suo dono. I sacrifici aiutavano Adamo ed Eva a pensare al sacrificio di Gesù. Adamo e la sua famiglia, capitolo 4. Adamo ed Eva ebbero molti figli. Ebbero un figlio chiamato Caino, che lavorava nei campi. Egli amava Satana più di Dio. Adamo ed Eva ebbero un altro figlio, chiamato Abele. Abele faceva il pastore, egli obbediva ai comandamenti di Dio. Caino era malvagio, era adirato contro Dio e contro Abele. Un giorno Caino e Abele si trovarono nei campi e Satana disse a Caino di uccidere Abele. Così Caino uccise suo fratello Abele. Dio sapeva che Caino aveva ucciso Abele. Chiese a Caino dove fosse Abele. Caino disse una bugia, disse che non lo sapeva. Allora Dio disse che sapeva ciò che Caino aveva fatto. Caino rispose che Satana gli aveva detto di uccidere Abele. Dio disse a Caino che sarebbe stato punito per aver ucciso suo fratello. Caino non poteva più rimanere presso Dio. Caino e sua moglie andarono a vivere in un altro luogo, e alcuni dei suoi fratelli andarono con loro. Caino e i suoi fratelli ebbero numerosi figli. Essi non obbedivano ai comandamenti di Dio e diventarono molto malvagi. Set era uno dei figli di Adamo ed Eva. Set era un uomo retto, egli insegnò ai suoi figli ad amare Dio. Insegnò loro a leggere e a scrivere. Essi detenevano il sacerdozio. Il sacerdozio è il potere di Dio. Passarono molti anni. Molte persone dimoravano ormai sulla terra. Satana disse al popolo di fare cose malvagie. La maggior parte degli uomini obbedì a Satana, e Dio non era contento di loro. Enoch, capitolo 5. Enoch era un profeta. Egli era un uomo giusto ed era pieno dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo lo aiutava. La maggior parte degli uomini sulla terra erano malvagi. Essi non credevano in Dio e Dio era adirato contro di loro. Dio parlò ad Enoch dicendogli che egli l'avrebbe benedetto. Egli gli avrebbe dato il potere di istruire il popolo. Enoch avrebbe dovuto invitare il popolo al pentimento e gli uomini avrebbero dovuto obbedire ai comandamenti. Enoch insegnò in molti luoghi. Egli disse agli uomini che essi erano malvagi, che dovevano pentirsi. Se non si fossero pentiti, Dio li avrebbe puniti. Enoch parlava per il potere di Dio e gli uomini ebbero paura. Enoch disse che Gesù Cristo sarebbe venuto sulla terra e avrebbe sofferto per i peccati degli uomini. Se essi si fossero comportati rettamente e si fossero battezzati, sarebbero potuti tornare a vivere in cielo. Alcuni si pentirono e diventarono buoni. Dio disse ad Enoch di battezzarli. Dio benedisse gli uomini giusti. Enoch guidava gli uomini retti. Egli costruì una città e la chiamò Sion. Gli uomini giusti vivevano a Sion. Enoch ebbe una visione. Dio gli mostrò tutti i popoli della terra ed Enoch vide gli abitanti della sua città salire al cielo. I malvagi rimasero sulla terra. Dio disse che avrebbe mandato sulla terra un diluvio e i malvagi sarebbero morti nell'acqua. Soltanto Noè e la sua famiglia si sarebbero salvati. Enoch vide tutto ciò che sarebbe accaduto sulla terra. Egli vide Gesù Cristo morire sulla croce, poi vide Gesù salire al cielo. Enoch vide Gesù tornare sulla terra negli ultimi giorni. Allora i malvagi avrebbero sofferto e i giusti sarebbero stati benedetti. Enoch vide tutte queste cose nella sua visione. Dio venne molte volte nella città di Sion. Poi Dio portò con sé in cielo Enoch e tutto il popolo di Sion. Noè, capitolo 6. Passarono molti anni. La maggior parte degli abitanti della terra erano malvagi, mentre Noè e i suoi tre figli erano retti e obbedivano ai comandamenti di Dio. Noè aveva il sacerdozio. Dio era molto triste perché il popolo era malvagio. Dio disse a Noè di invitare il popolo a pentirsi. Egli avrebbe mandato il diluvio sulla terra. Noè disse al popolo di pentirsi, disse loro di credere in Gesù Cristo, disse loro di battezzarsi per ricevere così l'aiuto dello Spirito Santo. Gli uomini malvagi non ascoltarono Noè e non si pentirono, anzi, cercarono di uccidere Noè. Dio disse che tutti gli uomini malvagi della terra sarebbero morti nel diluvio. Anche la maggior parte degli animali sarebbe morta, ma Noè e la sua famiglia non sarebbero morti. Dio disse a Noè di costruire una grossa nave, chiamata Arca. Noè e i suoi figli obbedirono a Dio e edificarono l'arca. L'arca aveva molte stanze, aveva una finestra e una porta su un fianco. Noè e i suoi figli misero del cibo nell'arca. Poi vennero da Noè due animali di ogni specie. Dio disse a Noè di metterli nell'arca. Noè e la sua famiglia salirono sull'arca. La pioggia cominciò a cadere. Piove per 40 giorni e 40 notti. Le acque ricoprirono la terra. Gli uomini malvagi morirono nel diluvio. La famiglia di Noè era al sicuro nell'arca. Dio li benedisse. Alla fine cessò di piovere. Le acque rimasero sulla terra per lungo tempo. Poi le acque cominciarono a calare e l'arca si posò su un'alta montagna. La terra diventò di nuovo asciutta. Noè fece uscire la sua famiglia e gli animali dall'arca. Noè ringraziò Dio per avergli salvato la vita. Egli edificò un altare e su di esso offrì sacrifici. Dio promise a Noè che non avrebbe mai più mandato un diluvio a ricoprire la terra. Dio pose in cielo un arcobaleno. L'arcobaleno ricorda agli uomini la promessa di Dio a Noè. La Torre di Babele, capitolo 7. Dopo il diluvio, i figli di Noè ebbero a loro volta molti figli. I loro figli crebbero e crearono famiglie proprie. Vi furono nuovamente molti uomini sulla terra. Alcuni di essi costruirono una città. Gli uomini volevano costruire un'alta torre. Volevano salire sulla torre per andare in cielo. Era chiamata Torre di Babele. Non si può salire su una torre per andare in cielo. Per andare in cielo bisogna obbedire a Dio. Dio vide che la gente costruiva la torre. Dio non voleva che gli uomini costruissero la torre. Allora egli cambiò il linguaggio degli uomini. Ognuno diceva parole che gli altri non comprendevano, e così gli uomini non potevano più parlare gli uni con gli altri. Essi non poterono più lavorare insieme e non poterono finire la torre, così abbandonarono la città. Jared e suo fratello vivevano vicino alla torre. Essi erano uomini giusti, amavano Dio e gli obbedivano. Il fratello di Jared pregò Dio, gli chiese che non cambiasse la loro lingua. Essi volevano poter parlare alle loro famiglie. Dio li benedisse e permise che loro conservassero la loro lingua. Quegli uomini erano chiamati Giarediti. Essi andarono in America. Il libro di Mormon parla dei Giarediti. Abramo, capitolo 8. Abramo era un uomo giusto. Egli viveva nella città di Ur. Sara era moglie di Abramo. Essi non avevano figli. Gli altri abitanti di Ur adoravano gli idoli e non obbedivano a Dio. Uccisero alcuni uomini giusti e cercarono di uccidere anche Abramo. Abramo pregava. Dio disse che avrebbe benedetto Abramo e la sua famiglia, avrebbe mandato una carestia per affliggere i malvagi, finché non vi sarebbe stato più cibo. Dio disse ad Abramo e a Sara di andarsene da Ur. Egli li avrebbe guidati alla terra promessa. Essi obbedirono a Dio. Dio mandò la carestia e non vi fu più cibo. Abramo e Sara andarono alla ricerca di cibo. Nella terra d'Egitto vi era del cibo. Abramo e Sara andarono in Egitto e piacquero al re di quel paese. Egli diede loro molti doni e animali, ed essi diventarono ricchi. Più tardi, Abramo e Sara lasciarono l'Egitto, portando con sé i loro animali. Essi viaggiarono per lungo tempo. Alla fine arrivarono nella terra promessa. Dio disse ad Abramo di guardare il paese. Dio gli dette il paese. Passarono molti anni. Nel paese vi furono molte guerre. Abramo guidò i suoi servi in battaglia e sconfisse i suoi nemici. Dopo la guerra, Abramo incontrò Melchisedec. Melchisedec era un re giusto, possedeva il sacerdozio e benedisse Abramo. Abramo pagò la sua decima a Melchisedec. Dio disse che i posteri di Abramo sarebbero stati molto numerosi. La sua famiglia avrebbe posseduto il sacerdozio e avrebbe potuto ottenere la terra promessa. Abramo e Sara erano tristi perché non avevano figli. Più tardi Dio disse ad Abramo e a Sara che essi avrebbero avuto un figlio. Il suo nome sarebbe stato Isacco. Avrebbe servito Dio ed obbedito ai suoi comandamenti. Sara aveva 90 anni, era troppo vecchia per avere un figlio, ma Dio disse che Sara avrebbe avuto un bambino. Abramo e il sacrificio di Isacco. Capitolo 9. Sara ebbe un bambino chiamato Isacco. Dio voleva sapere se Abramo gli avrebbe obbedito. Gli disse dunque di sacrificare Isacco su una montagna. Abramo amava molto suo figlio. Egli non voleva sacrificare Isacco, ma voleva anche obbedire a Dio. Dio disse ad Abramo di andare su una montagna. Egli portò con sé Isacco e due uomini. Abramo e Isacco cavalcarono un asino. Viaggiarono per 3 giorni. I due uomini rimasero indietro con l'asino. Abramo e Isacco salirono sulla montagna. Abramo aveva con sé un coltello. Isacco portava della legna. Isacco chiese dov'era l'agnello per il sacrificio. Abramo gli disse di non preoccuparsi. Abramo costruì un altare e mise su di esso la legna. Abramo legò Isacco e lo mise sull'altare. Poi levò il coltello su Isacco. Abramo era pronto a sacrificare suo figlio, ma un angelo parlò ad Abramo e gli disse di non sacrificare Isacco. Abramo aveva obbedito a Dio, e Dio fu contento di Abramo. Abramo si guardò attorno e vide un montone impigliato in un cespuglio. Dio gli aveva dato il montone per compiere il sacrificio. Abramo sacrificò il montone sull'altare. Dio era felice che Abramo gli aveva obbedito. Dio disse che egli avrebbe benedetto la famiglia di Abramo. Abramo e Isacco tornarono a casa. Abramo aveva obbedito a Dio. si è dimostrato disposto a far morire suo figlio. Quello che fece Abramo era la stessa cosa che fece il Padre Celeste. Il Padre Celeste fu disposto a lasciare che suo figlio Gesù Cristo morisse per noi. Il Padre Celeste ed Abramo amavano i loro figli. Gesù e Isacco amavano i loro padri e obbedivano loro. Giacobbe e Esaù, capitolo 10. Isacco crebbe e diventò uomo. Egli sposò Rebecca. Essi volevano avere un figlio e chiesero a Dio di fare in modo che nascesse loro un bambino. Dio esaudì le loro preghiere. Rebecca ebbe due gemelli, che furono chiamati Esaù e Giacobbe. Esaù era il primogenito. A quei tempi il padre impartiva al figlio primogenito una benedizione. Era chiamata la benedizione della primogenitura. Quando fosse cresciuto, Esaù avrebbe ricevuto questa benedizione. A Esaù piaceva cacciare, mentre Giacobbe rimaneva a casa. Un giorno Esaù tornò a casa molto affamato. Giacobbe aveva preparato una minestra. Esaù chiese a Giacobbe un po' di minestra. Giacobbe promise che gliel'avrebbe data se Esaù gli avesse dato una cosa in cambio. Doveva lasciare che Giacobbe ricevesse la benedizione della primogenitura. Esaù era molto affamato, non gli importava della benedizione. Disse a Giacobbe che poteva riceverla lui. Giacobbe allora gli dette la minestra. Isacco diventò vecchio e gli dette a Giacobbe una benedizione. Era la benedizione della primogenitura. Isacco disse che Giacobbe sarebbe diventato un grande uomo e gli avrebbe dominato su Esaù e su molti altri popoli. Esaù, pur attristato perché non aveva ricevuto la benedizione della primogenitura, Esaù si adirò con Giacobbe e prese ad odiarlo. Giacobbe e la sua famiglia, capitolo 11. Isacco parlò a Giacobbe. Disse che Giacobbe non doveva sposare nessuna delle donne di Canaan. Giacobbe doveva andare in un altro paese. Là avrebbe trovato la giovane che doveva sposare. Giacobbe iniziò il suo viaggio. Una notte Gesù Cristo gli apparve. Gesù disse che Giacobbe avrebbe avuto molti figli. La famiglia di Giacobbe avrebbe ricevuto tutta la terra di Canaan. Canaan era la terra promessa. Giacobbe promise di obbedire a Dio e promise di pagare la decima. Un giorno Giacobbe si fermò accanto a un pozzo attorno al quale vide molte pecore. Vide anche una giovane donna chiamata Rachele e l'aiutò ad abbeverare le pecore. Giacobbe incontrò il padre di Rachele, chiamato Labano. Questi fu felice di vedere Giacobbe. Giacobbe disse che voleva sposare Rachele. Labano disse che Giacobbe poteva sposare Rachele, ma prima doveva lavorare per lui. Giacobbe lavorò per Labano per 7 anni. Egli lavorava molto. Labano gli diede moglie Lea, che era la sorella di Rachele. Labano dette in sposa Giacobbe anche Rachele, ma per lei Giacobbe dovette lavorare per altri 7 anni. Giacobbe ebbe molti figli, egli diventò ricco, possedeva molti animali. Giacobbe lavorò per Labano per molti anni. Poi Gesù disse a Giacobbe di tornare al suo paese. Così egli prese con sé la sua famiglia e i suoi animali e lasciò la casa di Labano. Essi andarono nella terra promessa. Lungo il cammino, Gesù apparve a Giacobbe. Giacobbe chiese a Gesù una benedizione. Gesù benedì Giacobbe e disse che avrebbe avuto un nuovo nome. Il suo nome nuovo sarebbe stato Israele. Israele avrebbe posseduto il sacerdozio. Lungo il viaggio, Giacobbe incontrò Esaù. Giacobbe credeva che Esaù lo odiasse ancora e si inchinò davanti a Esaù. Ma Esaù non odiava più Giacobbe. Essi si abbracciarono. Adesso si volevano bene. Giacobbe e la sua famiglia continuarono il viaggio verso Canaan. Esaù e la sua famiglia andarono in un altro luogo. Giacobbe ebbe 12 figli che vennero chiamati 12 figli di Israele. Ogni figlio con la sua famiglia formava una tribù. La famiglia di Israele diventò le 12 tribù di Israele ed essi erano chiamati israeliti. Giuseppe, capitolo 12. La famiglia di Giacobbe viveva nella terra di Canaan, che era la terra promessa. Giuseppe era uno dei figli di Giacobbe, egli aveva 17 anni. Giacobbe amava Giuseppe più degli altri suoi figli, questo irritava gli altri figli. Giacobbe fece una bellissima veste per Giuseppe, una veste di vari colori. Giuseppe fece due sogni. Egli narrò i suoi sogni ai fratelli. I suoi sogni significavano che egli avrebbe dominato su di loro. I fratelli non volevano che Giuseppe dominasse su di loro. Essi lo odiavano. I fratelli di Giuseppe si prendevano cura dei loro greggi. Essi portarono gli animali lontano da casa per farli pascolare meglio. Un giorno, Giacobbe disse a Giuseppe di andare a trovare i suoi fratelli, perché voleva sapere se stavano bene. Giuseppe andò a cercare i suoi fratelli. Essi lo videro avvicinarsi e pensarono di ucciderlo. Uno dei fratelli non voleva uccidere Giuseppe. Disse che dovevano mettere Giuseppe in una cisterna. Allora essi spogliarono Giuseppe della sua veste e lo misero nella cisterna. Passarono di là alcuni uomini in groppa a cammelli. I fratelli tolsero Giuseppe dalla cisterna e lo vendettero a quegli uomini, i quali portarono Giuseppe in Egitto. I fratelli uccisero poi una capra, macchiarono con il sangue della capra le vesti di Giuseppe e poi le portarono al loro padre. Giacobbe vide il sangue sulla veste di Giuseppe. Pensò che una bestia selvatica avesse ucciso Giuseppe. Giacobbe pianse. Egli fu triste per lungo tempo, perché amava molto Giuseppe. Egli credeva che Giuseppe fosse morto. Giuseppe in Egitto, capitolo 13. Gli uomini che avevano acquistato Giuseppe lo portarono in Egitto. Là lo vendettero a un uomo chiamato Potifar. Potifar era un soldato del re d'Egitto. Potifar fece di Giuseppe il suo schiavo. Dio aiutava Giuseppe a svolgere un buon lavoro. Potifar vide che Dio aiutava Giuseppe. Potifar aveva simpatia per Giuseppe, aveva fiducia in lui. Egli fece di Giuseppe il capo di tutti i suoi servi. Giuseppe si prendeva cura di tutte le proprietà di Potifar. Anche la moglie di Potifar piaceva a Giuseppe. Lei cercò di indurre Giuseppe a baciarla, ma Giuseppe sapeva che ciò non era giusto. Giuseppe allora fuggì lontano dalla donna. La moglie di Potifar si adirò. Disse a Potifar delle bugie su Giuseppe. Disse che Giuseppe aveva cercato di baciarla. Potifar credette alla moglie. Potifar era adirato contro Giuseppe e lo mise in prigione. Due dei servi del re si trovavano in prigione con Giuseppe. Essi narrarono a Giuseppe i loro sogni. Giuseppe spiegò loro che cosa i sogni significavano. Un servitore fu ucciso, mentre l'altro fu fatto uscire di prigione. Giuseppe rimase in prigione per 2 anni. Il re d'Egitto fece alcuni sogni. Egli non comprendeva i suoi sogni e nessuno riusciva a dirgli che cosa essi rappresentavano. Il servo del re si ricordò di Giuseppe e parlò al re di lui, dicendo che Giuseppe avrebbe compreso i sogni del re. Il re mandò a chiamare Giuseppe. Giuseppe disse che Dio gli aveva rivelato il significato dei sogni del re. Disse che il popolo d'Egitto per 7 anni avrebbe avuto più cibo di quanto gli necessitava. Poi ci sarebbe stata la carestia. Per 7 anni la terra non avrebbe prodotto cibo. Giuseppe disse che il popolo doveva immagazzinare del cibo e allora avrebbe avuto cibo a sufficienza per quando sarebbe venuta la carestia. Il re credette a Giuseppe e lo mise a capo del popolo. Il popolo fece ciò che Giuseppe comandava e mise via cibo in abbondanza, sufficiente per 7 anni. Dopo 7 anni venne la carestia. La terra non produsse più cibo. La gente andava da Giuseppe a comprare cibo. Il popolo aveva così di che mangiare. Tutti erano felici di aver obbedito a Giuseppe. I fratelli di Giuseppe in Egitto. Capitolo 14. La carestia aveva colpito anche altri paesi. La gente sentì dire che in Egitto c'era del cibo e andavano perciò in Egitto ad acquistare cibo. Anche Giacobbe mandò i suoi figli più grandi in Egitto ad acquistare cibo. Giuseppe vide i suoi fratelli. Essi non lo riconobbero ed egli non disse di essere il loro fratello. Giuseppe disse loro di portare anche gli altri fratelli in Egitto. Essi acquistarono del cibo e tornarono a casa. Quando tutto il cibo fu consumato, i fratelli tornarono in Egitto. Giuseppe li portò nella sua casa. Giuseppe rivelò ai fratelli chi era e loro ebbero paura perché l'avevano venduto come schiavo. Giuseppe disse che non dovevano temere. Dio l'aveva mandato in Egitto per risparmiarli dalla carestia. Chiese loro di dire a suo padre che egli era vivo. Giuseppe disse che tutta la famiglia di Giacobbe doveva venire in Egitto e che egli avrebbe provveduto loro. I fratelli ne furono felici. Essi tornarono a casa e dissero a Giacobbe che Giuseppe era vivo. Giacobbe ne fu molto felice. Giacobbe e i suoi fratelli portarono la loro famiglia in Egitto. Essi venivano chiamati israeliti. Il re d'Egitto diede agli israeliti terre e animali e loro erano felici di trovarsi in Egitto. Prima di morire, Giacobbe benedì tutti i suoi figli. Il bambino Mosè, capitolo 15. Giuseppe e il re d'Egitto morirono. Passarono molti anni. Gli israeliti vissero in Egitto per lungo tempo ed ebbero molti figli. Ma al re d'Egitto non piacevano gli israeliti. Egli riteneva che fossero troppo numerosi e temeva che si sarebbero impadroniti del paese. Il re fece schiavi gli israeliti. Gli egiziani li facevano lavorare duramente e li maltrattavano. Il re disse che tutti i neonati degli israeliti dovevano essere uccisi. Egli mandò i soldati a ucciderli. Una donna israelita temeva che i soldati trovassero il suo figlioletto e lo uccidessero. Perciò lo tenne nascosto per 3 mesi. Poi mise il bambino in un cesto e portò il cesto tra gli alti giunchi che crescevano lungo il fiume. La sorella del bambino, Maria, rimase nei pressi a vegliare su di lui. Il re d'Egitto aveva una figlia. Ella si recò al fiume. Vide il cestino e lo aprì. Il bambino cominciò a piangere. La figlia del re provò compassione per il bambino e volle portarlo a casa sua. Lei aveva bisogno di qualcuno che si prendesse cura del bambino e voleva fargli da madre. Maria andò dalla figlia del re e le disse che avrebbe pensato lei a trovare una donna israelita che badasse al bambino. Poi corse a prendere sua madre. Sua madre venne per occuparsi del bambino. Così portarono il bambino alla casa del re e la figlia del re gli dette il nome Mosè. Mosè crebbe alla casa dei re. Il profeta Mosè, capitolo 16. Mosè crebbe e diventò uomo. Il suo popolo, gli israeliti, era schiavo in Egitto. Egli vedeva il suo popolo lavorare troppo duramente e si rattristava per loro. Un giorno Mosè vide un egiziano che percuoteva un israelita. Egli si adirò e uccise l'egiziano. Il re d'Egitto venne a sapere che Mosè aveva ucciso l'egiziano. Disse che avrebbe fatto uccidere Mosè. Mosè ebbe paura, perciò lasciò l'Egitto e andò in un altro paese. Egli rimase là per molti anni. Un giorno Mosè salì su una montagna. Là egli vide un cespuglio in fiamme. Ma il fuoco non consumava il cespuglio. Era un miracolo. Questo fatto mostrò a Mosè il potere di Dio. Mosè si avvicinò e Gesù Cristo parlò a Mosè dal cespuglio ardente. Gesù sapeva che gli israeliti non erano felici. Egli non voleva che rimanessero schiavi. Così disse a Mosè di guidare gli israeliti fuori d'Egitto, alla terra promessa. Ma Mosè riteneva di non essere in grado di guidare gli israeliti. Gesù disse che Aronne poteva aiutare Mosè. Aronne era il fratello di Mosè. Mosè era un profeta di Dio. Mosè e Aronne andarono dal re d'Egitto e gli chiesero di lasciare uscire gli israeliti dall'Egitto. Il re disse che non li avrebbe lasciati andare. Gesù disse che avrebbe aiutato Mosè e Aronne. Gesù avrebbe mostrato al re d'Egitto il suo potere. Allora il re avrebbe lasciato andare gli israeliti. Mosè disse al re che Gesù avrebbe trasformato le acque dei fiumi in sangue e Gesù trasformò le acque dell'Egitto in sangue. La gente non poté più bere l'acqua. I pesci morirono tutti. Mosè chiese di nuovo al re di lasciare andare gli israeliti. ma il re non volle lasciarli andare. Gesù mandò in Egitto molte rane. Le rane erano dappertutto, nelle case e nei letti della gente. Il re disse che avrebbe lasciato andare gli israeliti se le rane se ne fossero andate. Allora Gesù fece morire le rane, ma il re aveva mentito a Mosè. Egli non volle lasciare andare gli israeliti. Gesù allora riempì l'Egitto di zanzare, ma il re si rifiutò ancora di lasciare andare gli israeliti. Gesù allora afflisse gli egiziani con un'invasione di mosche velenose. Il re disse a Mosè che se le mosche se ne fossero andate avrebbe lasciato andare gli israeliti. Le mosche se ne andarono, ma il re aveva nuovamente mentito. Egli non volle lasciare andare gli israeliti. Mosè disse che Gesù avrebbe fatto morire gli animali degli egiziani. Presto i loro animali morirono, ma il re ancora una volta non volle lasciare andare gli israeliti. Gesù colpì gli egiziani di dolorose piaghe. Poi Gesù mandò una terribile tempesta di grandine che uccise tutti coloro che si trovavano all'aperto. Il re disse che avrebbe lasciato andare gli israeliti. Allora Mosè pregò e la tempesta cessò. Ma il re, ancora una volta, non volle lasciarli andare. Gesù mandò le locuste a mangiare tutto il loro raccolto. Le locuste mangiarono tutti i frutti degli alberi e tutta l'erba del paese. Ma neppure questa volta il re volle lasciare andare gli israeliti. Gesù fece scendere sull'Egitto le tenebre per 3 giorni. Gli egiziani non potevano vedere nulla, ma gli israeliti avevano luci nelle loro case. Neanche questa volta il re d'Egitto volle lasciare andare gli israeliti. Gesù disse a Mosè che il paese sarebbe stato colpito da una malattia. Il primogenito di ogni famiglia egiziana sarebbe morto. Sarebbe morto anche il figlio primogenito del re. La Pasqua, capitolo 17. Gesù disse a Mosè che cosa doveva fare affinché i figli degli israeliti venissero risparmiati. Egli disse che ogni padre israelita doveva procurarsi un agnello. L'agnello doveva essere privo di difetti. Mosè disse agli israeliti di uccidere gli agnelli. Essi gli obbedirono, poi macchiarono le loro porte con il sangue dell'agnello. La malattia sarebbe passata sopra le case le cui porte erano macchiate di sangue senza colpirle. Se invece non vi fosse stato sangue sulla porta, il figlio primogenito sarebbe morto. Gli israeliti cucinarono la carne dell'agnello e la mangiarono. Esse rimasero nelle loro case. Quella notte il figlio primogenito di ogni famiglia egiziana morì. Morì anche il figlio più grande del re. La malattia non colpì però le case che avevano la porta macchiata di sangue. I figli degli israeliti non morirono. Gesù chiamò questo evento la Pasqua. Egli disse agli israeliti di ricordare la Pasqua. Egli disse che dovevano tenere un banchetto pasquale ogni anno, per ricordare in questo modo che Gesù aveva salvato i loro figli. Il re temeva che in Egitto sarebbero morti tutti. Allora mandò a chiamare Mosè e Aaron. Disse loro di prendere gli israeliti e di lasciare l'Egitto. Gli israeliti lasciarono l'Egitto guidati da Mosè. Gesù mostrava a Mosè dove doveva andare. Ma il re d'Egitto voleva ancora tenere in schiavitù gli israeliti. Egli perciò radunò il suo esercito e li inseguì. Gli israeliti arrivarono al Mar Rosso. Videro l'esercito egiziano che gli inseguiva. Gli israeliti si riempirono di paura, temevano di essere uccisi. Essi preferivano la schiavitù alla morte. Mosè disse loro di non temere, perché Gesù li avrebbe aiutati. Gesù disse a Mosè di alzare la mano sul mare e un forte vento divise il mare. Fu un miracolo che mostrò agli israeliti il potere di Dio. Gesù fermò gli egiziani. Gli israeliti attraversarono il mare a piedi asciutti. Poi gli egiziani si gettarono al loro inseguimento. Gli israeliti erano al sicuro dall'altra parte del mare. Gesù disse a Mosè di alzare nuovamente la mano sul mare, e il mare ricoprì gli egiziani. Essi furono tutti uccisi. Ora gli israeliti erano liberi. Essi cantarono inni di lode, danzarono e ringraziarono Dio. Essi avrebbero sempre ricordato la Pasqua e avrebbero sempre ricordato che Gesù li aveva guidati fuori dall'Egitto. Gli israeliti nel deserto, capitolo 18. Mosè e gli israeliti viaggiarono per 3 giorni, finché ebbero sete. Arrivarono in un luogo dove c'era dell'acqua. L'acqua però aveva un sapore cattivo ed essi non potevano berne. Gesù allora disse a Mosè di gettare nell'acqua un pezzo di legno. Il pezzo di legno fece diventare buona l'acqua, e il popolo bevve e proseguì il viaggio. Essi viaggiarono per molti giorni nel deserto, finché finirono tutto il loro cibo. Essi avevano fame e si adirarono con Mosè. Allora Gesù dette loro qualcosa da mangiare, ed essi la chiamarono manna. Aveva il sapore del pane e del miele. La manna ricopriva il terreno ogni mattina. Gesù disse loro di raccogliere ogni giorno soltanto la quantità di manna di cui avrebbero avuto bisogno. Alcuni non obbedirono e ne raccolsero più di quanta ne potevano consumare, conservandola per il giorno dopo. Ma il mattino seguente la manna era piena di vermi ed emanava un cattivo odore. Essi non poterono mangiarne. Gesù disse che non dovevano raccogliere la manna il sabato. Il giorno prima dovevano raccogliere una quantità doppia di manna, così che non avrebbero dovuto lavorare il sabato. Essi potevano così osservare la santità del sabato. Il sabato la manna non andava male. Gli israeliti continuarono il viaggio nel deserto. Di nuovo non ci fu acqua da bere ed essi si adirarono con Mosè. Mosè pregò. Gesù disse a Mosè di percuotere la roccia. Mosè obbedì a Gesù, percosse la roccia e da essa scaturì l'acqua. Era un miracolo che mostrò al popolo il potere di Dio. Gli israeliti bevvero l'acqua e continuarono il viaggio. I 10 comandamenti, capitolo 19. Gli israeliti viaggiarono nel deserto per 2 mesi, finché arrivarono al monte Sinai. Mosè salì sul monte. Gesù Cristo gli parlò. Gesù disse a Mosè di mostrare agli israeliti quante benedizioni egli aveva mandato loro. Gesù li aveva portati fuori d'Egitto. Egli disse che il popolo doveva obbedire ai suoi comandamenti ed egli lo avrebbe benedetto. Mosè scese giù dal monte. Riferì al popolo ciò che aveva detto Gesù. Il popolo promise di obbedire. Essi avrebbero fatto ciò che aveva detto Gesù e Gesù li avrebbe benedetti. Gesù voleva che gli israeliti udissero la sua voce. Mosè disse loro di rimanere ai piedi del monte. Il monte era chiamato Sinai. Una nuvola ricoprì il monte. Gesù era nella nuvola. La montagna cominciò a tremare e Gesù parlò al popolo. Gesù Cristo dette al popolo i 10 comandamenti. Gesù disse: primo, non avere altri dei al mio cospetto. Secondo, non ti fare scultura alcuna. Terzo, non usare il nome di Dio invano. Quarto, ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Quinto, onora tuo padre e tua madre. Sesto, non uccidere. Settimo, non commettere adulterio. Ottavo, non rubare. Nono, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Decimo, non concupire. Il popolo udì la voce di Gesù Cristo. Il popolo ebbe paura, non voleva che Gesù Cristo parlasse loro. Essi volevano che egli parlasse a Mosè e poi Mosè avrebbe potuto riferire loro ciò che Gesù aveva detto. Quando Mosè ritornò sul monte Sinai, Gesù gli dette altri comandamenti per il popolo. Mosè disse ad Aronne e ai suoi due figli di salire sul monte. Egli disse di salire sul monte anche a 70 anziani. Gli uomini salirono sul monte e videro Gesù. Gesù disse a Mosè di salire più in alto sul monte. Gesù scrisse i comandamenti sulla pietra con il suo dito e dette a Mosè i comandamenti. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Durante tutto questo tempo egli non mangiò né bevve. Il vitello d'oro, capitolo 20. Uno dei 70 anziani saliti sul monte Sinai era Giosuè. Egli restò lassù ad aspettare Mosè. Aronne e gli altri uomini scesero dal monte. Alcuni israeliti andarono da Aronne. Dissero che Mosè se n'era andato ormai da tanto tempo. Essi non sapevano che cosa stava facendo ed erano stanchi di aspettarlo. Volevano che Aronne costruisse loro un idolo per adorarlo. Essi non volevano adorare Dio. Tutti gli uomini e le donne portavano orecchini d'oro. Aronne disse loro di portargli tutti gli orecchini e con l'oro così raccolto fece un idolo. L'idolo aveva la forma di un vitello. Aronne costruì un altare vicino al vitello d'oro. Alcuni israeliti offrirono dei sacrifici sull'altare. Essi adorarono il vitello d'oro. Offrire sacrifici al vitello d'oro era una cosa malvagia. Mosè era sul monte Sinai con Gesù. Gesù gli disse che alcuni israeliti stavano facendo cose malvagie. Essi avevano dimenticato Gesù ed egli era adirato con loro. Gesù disse che gli israeliti malvagi dovevano morire, ma disse a Mosè che egli sarebbe stato benedetto perché era giusto. Mosè chiese a Gesù di ricordare la sua promessa agli israeliti. Gesù aveva promesso che essi sarebbero diventati una grande nazione, che avrebbero avuto il sacerdozio e che avrebbero posseduto la terra promessa. Mosè scese dal monte Sinai con in mano due grosse pietre. Gesù aveva scritto su quelle pietre i comandamenti con il suo dito. Mosè vide il vitello d'oro e vide danzare gli israeliti. Alcuni erano ignudi. Mosè fu molto adirato e gettò a terra le tavole di pietra che si spezzarono. Mosè gettò nel fuoco il vitello d'oro e gli era adirato con Aronne. Mosè chiese ad Aronne perché avesse aiutato gli israeliti a compiere quelle malvagità. Aronne rispose che aveva fatto soltanto ciò che gli israeliti gli avevano chiesto. Mosè chiese agli israeliti retti di andare da lui e disse loro che sarebbero stati benedetti. Egli disse loro anche che gli israeliti malvagi dovevano morire. Gesù disse a Mosè di portare due nuove tavole di pietra sul monte Sinai. Poi Gesù scrisse di nuovo su di esse 10 comandamenti. Mosè portò i comandamenti al popolo che lo attendeva ai piedi del monte. Il tabernacolo, capitolo 21. Gesù Cristo parlò a Mosè sul monte Sinai. Disse che gli israeliti dovevano costruirgli un tabernacolo. Il tabernacolo è un luogo in cui si può conoscere Dio. Gesù sarebbe venuto nel tabernacolo. Gesù mostrò a Mosè quale doveva essere l'aspetto del tabernacolo. Mostrò a Mosè come costruirlo. Gesù disse a Mosè quali uomini avrebbero dovuto costruire il tabernacolo. Egli benedisse gli uomini affinché potessero fare un buon lavoro. Gli israeliti obbedirono a Gesù. Essi donarono oro e argento per il tabernacolo e offrirono pelli di animale per costruire il tetto. Le donne tessero bellissimi panni per gli arredi. Gli israeliti costruirono il tabernacolo nel modo indicato da Gesù. Il tabernacolo era come una tenda, aveva le pareti di tela. Racchiuso dalle pareti vi era un cortile e nel cortile vi era un altare per i sacrifici. Nel cortile c'era anche un piccolo edificio, anch'esso simile a una tenda, diviso in due stanze. In una delle stanze c'era un altare d'oro. Nell'altra stanza c'era una bellissima, grande cassa chiamata Arca dell'Alleanza. Le pietre sulle quali erano scritti i comandamenti venivano conservate nell'Arca dell'Alleanza. Mosè era felice perché gli israeliti obbedivano a Gesù. Mosè benedisse il popolo e benedisse il tabernacolo. Egli benedisse Aronne e i suoi figli e diede loro il sacerdozio. Gesù scelse altri uomini che gli aiutassero. Aronne e i suoi figli offrivano sacrifici per il popolo. Gli altri uomini gli aiutavano ad avere cura del tabernacolo. Il tabernacolo era un luogo santo come un tempio. Gesù veniva nel tabernacolo. Il popolo si recava al tabernacolo per conoscere Dio e sapere come fare la sua volontà. Essi offrivano sacrifici. Durante il giorno Gesù metteva una nuvola sopra il tabernacolo e durante la notte vi metteva un fuoco. Il fuoco e la nuvola mostravano agli israeliti che Gesù era presente. Quando la nuvola si muoveva, gli israeliti smontavano il tabernacolo e lo portavano con sé nel deserto, seguendo la nuvola. Quaranta anni nel deserto, capitolo 22. Gli israeliti vissero presso il monte Sinai per un anno. Poi la nuvola si allontanò dal tabernacolo. Gli israeliti seguirono la nuvola nel deserto. I sacerdoti portavano davanti al popolo l'arca dell'alleanza. Gesù disse che egli avrebbero guidato gli israeliti alla terra promessa. Gli israeliti seguivano Mosè, ma il deserto non piaceva loro. Nel deserto non erano felici e si pentirono di aver lasciato l'Egitto. Gesù Gesù mandava loro la manna, ma il popolo si stancò di mangiare manna. Voleva mangiare della carne. Allora Gesù mandò loro delle quaglie. Gli israeliti arrivarono al paese di Canaan. Era la terra promessa. Mosè mandò 12 uomini a esplorare la terra di Canaan. Gli uomini ritornarono portando con sé molte qualità di frutti. Essi dissero che il paese era molto fertile, ma alcuni degli uomini avevano paura degli abitanti di Canaan, poiché erano uomini grandi e forti. Essi vivevano in grandi città circondate da mura. Gli israeliti ascoltarono gli uomini che erano andati in esplorazione. Essi ritenevano di non essere in grado di conquistare il paese di Canaan ed erano adirati con Mosè. Volevano tornare in Egitto, non avevano fede in Dio. Gesù si adirò con gli israeliti. Egli disse a Mosè che non li avrebbe più aiutati. Mosè chiese a Dio di perdonarli. Gesù li perdonò, ma non volle lasciarli entrare nella terra promessa. Disse pertanto a Mosè di riportare gli israeliti nel deserto. Gesù disse che avrebbero dovuto vivere nel deserto per 40 anni. Gli israeliti più vecchi non avevano fede in Dio. Essi sarebbero morti nel deserto. I loro figli sarebbero cresciuti e poi sarebbero andati nella terra promessa. Gli israeliti ritornarono nel deserto. Un giorno gli israeliti avevano molta sete e non avevano acqua da bere. Essi dissero a Mosè che volevano dell'acqua. Gesù Cristo rivelò a Mosè come fare per procurarsi dell'acqua. Mosè percosse la roccia per 2 volte col suo bastone e l'acqua scaturì dalla roccia. Il popolo bevve l'acqua. Mosè guidò il popolo nel deserto per 40 anni. Egli insegnò loro i comandamenti di Dio. Quando Mosè ebbe 120 anni, Dio gli disse di salire su un monte. Dalla cima del monte Mosè vide la terra di Canaan. Era la terra che Dio aveva promesso agli israeliti. Poi Dio portò Mosè in cielo. Giosuè, capitolo 23. Gesù scelse Giosuè come profeta successore di Mosè. Gesù disse a Giosuè di guidare gli israeliti nella terra promessa. Altri popoli vivevano in quel paese. Gesù avrebbe aiutato gli israeliti a conquistare il paese. Giosuè mandò degli uomini in esplorazione al di là del fiume, nella terra promessa. Essi ritornarono e dissero a Giosuè che il popolo del paese aveva paura degli israeliti. Gli israeliti arrivarono al fiume Giordano. Gli israeliti erano pronti ad attraversare il fiume Giordano. I sacerdoti portarono l'arca dell'alleanza nel fiume e l'acqua cessò di scorrere. Gli israeliti attraversarono il fiume a piedi asciutti. Gesù aiutava Giosuè, così come aveva aiutato Mosè. Poi i sacerdoti portarono l'arca dell'alleanza dall'altra parte del fiume e le acque ricominciarono a scorrere. Giosuè guidò gli israeliti alla città di Gerico. Gerico era circondata da alte mura. Gli abitanti di Gerico chiusero le porte della città per impedire agli israeliti di conquistarla. Essi credevano di essere al sicuro. Gesù allora mandò un angelo da Giosuè. L'angelo disse a Giosuè come fare per conquistare Gerico e Giosuè obbedì all'angelo. Giosuè disse ad alcuni sacerdoti di portare l'arca dell'alleanza davanti all'esercito. L'esercito marciò attorno alle mura di Gerico una volta al giorno per 6 giorni. Sette sacerdoti suonavano le trombe mentre gli altri uomini non facevano alcun rumore. Il 7° giorno l'esercito marciò attorno a Gerico per 7 volte. Poi Giosuè chiese a tutti gli uomini di gridare. Essi gridarono e le mura di Gerico crollarono. In questo modo essi conquistarono Gerico. Gesù aveva aiutato gli israeliti. Tutti i popoli del paese seppero che gli israeliti avevano conquistato Gerico. Essi erano impauriti, sapevano che Gesù aiutava Giosuè e gli israeliti. Giosuè guidò il suo popolo di città in città e conquistarono tutta la terra promessa. Questa era la terra che Dio aveva promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Gesù aveva detto a Giuseppe, a Mosè e a Giosuè che questa terra sarebbe stata la terra di Israele. Dio mantenne la sua promessa. Giosuè costruì un altare per offrire sacrifici. Tutto il popolo si radunò e Giosuè lesse i comandamenti che Gesù aveva dato a Mosè. Poi Giosuè divise il paese in 12 parti e ne dette una parte ad ogni tribù di Israele. Il popolo vi edificò nuove case, città e fattorie. Giosuè diventò vecchio. Allora radunò i capi di Israele e disse che Dio aveva dato loro quella terra. Dio li aveva aiutati a vincere le loro battaglie. Essi avrebbero potuto mantenere il possesso del paese se si fossero comportati rettamente. Se invece non si fossero comportati rettamente, avrebbero perduto quella terra. Giosuè era un grande profeta di Dio. Egli parlò a tutti gli israeliti. Disse che Dio li aveva benedetti e disse loro di obbedire a Dio. Giosuè disse che dovevano scegliere a chi dovevano obbedire. Lui e la sua famiglia avrebbero obbedito a Dio. Il popolo ritornò alle sue case. Poi Giosuè morì. Ruth e Naomi, capitolo 24. Dopo molti anni ci fu una carestia. Non piove per lungo tempo e la terra non produceva più cibo. La gente soffriva molto la fame. A Betlemme viveva una donna chiamata Naomi. Lei e suo marito portarono i loro figli a vivere in un paese chiamato Moab, perché là c'era del cibo. Il marito di Naomi morì. Naomi e i suoi 2 figli rimasero a Moab. I suoi figli sposarono 2 donne di Moab, i cui nomi erano Ruth e Orpa. Essi vissero a Moab per 10 anni, poi i figli di Naomi morirono. Naomi voleva tornare a Betlemme, perciò disse a Ruth e a Orpa di ritornare dalle loro famiglie. Orpa tornò dalla sua famiglia. Ruth invece volle andare a Betlemme con Naomi. Lei amava Naomi e voleva vivere dove avrebbe vissuto Naomi. Lei voleva rimanere con Naomi per sempre. Ruth e Naomi tornarono a Betlemme. Ruth andava nei campi a spigolare grano e orzo per farne del pane. Un uomo giusto, chiamato Boaz, viveva a Betlemme. Egli possedeva molti campi di grano e di orzo. Boaz vide Ruth lavorare per procurare del cibo a Naomi. Egli fu buono con Ruth e le permise di tornare quando voleva a spigolare nei suoi campi. Egli disse che Dio avrebbe benedetto Ruth perché era stata buona con Naomi. Boaz sposò Ruth e Naomi ne fu felice. Ruth e Boaz ebbero un figlio. Naomi aiutò Ruth ad allevare il bambino. Il nome del bambino era Obed. Obed crebbe ed ebbe dei figli. Re Davide fu suo nipote. Molti anni dopo Gesù sarebbe nato da questa famiglia. Samuele, capitolo 25. Dopo la morte di Giosuè, Dio scelse nuovi capi per gli israeliti. Essi erano chiamati giudici. Eli era uno dei giudici ed era anche sacerdote di Dio. Egli si occupava del tabernacolo e offriva sacrifici per il popolo. Un giorno una donna di nome Anna si recò al tabernacolo a pregare. Lei era triste perché non aveva figli. Anna chiese a Dio di farle avere un figlio, promettendo che avrebbe insegnato al figlio ad obbedire a Dio. Lei lo avrebbe portato al tabernacolo perché servisse Dio. Eli udì Anna pregare. Lui le disse che Dio le avrebbe mandato un bambino e Anna ne fu felice. Dio la benedisse. Lei ebbe un bambino al quale mise nome Samuele. Anna allevò Samuele con molte cure. Un giorno Anna portò Samuele da Eli. Lei chiese ad Eli di insegnare a Samuele a svolgere il lavoro di Dio. Anna lasciò Samuele con Eli e tornò a casa. Samuele aiutava Eli a svolgere il lavoro di Dio. Samuele imparò ad aiutare gli altri. Dio era contento di lui. Anche alla gente che veniva al tabernacolo, Samuele piaceva. Eli aveva due figli. Essi lo aiutavano nel tabernacolo, ma non aiutavano la gente. Essi facevano molte cose malvagie. La gente disse ad Eli che i suoi due figli erano malvagi, ma Eli continuò a lasciare che i suoi figli lavorassero nel tabernacolo. Un giorno Dio mandò da Eli un profeta. Il profeta disse a Eli che Dio non era contento dei suoi figli. Essi detenevano il sacerdozio, ma non si comportavano rettamente. Non potevano perciò detenere il sacerdozio, e Dio avrebbe dato il sacerdozio a un uomo giusto. Il profeta disse anche che i figli di Eli sarebbero stati uccisi. Egli ne fu molto rattristato. Una notte Eli era a letto. Anche Samuele era a letto in un'altra stanza, quando udì qualcuno chiamarlo per nome. Samuele pensò che fosse Eli a chiamarlo e andò da lui. Egli disse che non era stato lui a chiamare Samuele e gli disse di ritornare a dormire. Samuele obbedì. Samuele udì qualcuno chiamare il suo nome per tre volte. Ogni volta andò da Eli e ogni volta Eli gli disse di ritornare a letto. Alla fine Eli disse a Samuele che era Dio che lo chiamava. Eli disse a Samuele di tornare nella sua stanza e di ascoltare Dio. Dio disse a Samuele che Eli aveva permesso ai suoi figli di essere malvagi. Pertanto Eli e i suoi figli non potevano più lavorare nel tabernacolo. Essi sarebbero morti. mattino seguente Samuele riferì ad Eli quello che Dio gli aveva detto. Eli sapeva che Dio aveva parlato a Samuele. Più tardi i figli di Eli morirono in battaglia. Eli stesso morì quando venne a sapere ciò che era accaduto ai suoi figli. Samuele crebbe e Dio lo benediceva. Dio scelse Samuele come suo nuovo profeta e giudice. Samuele deteneva il sacerdozio. Dio appariva a Samuele e gli parlava. Tutto il popolo sapeva che Samuele era un profeta di Dio. Re Saul, capitolo 26. Samuele era giudice e profeta di Israele. Egli andava in ogni città per giudicare il popolo. Quando diventò vecchio, Samuele scelse come giudici i suoi figli. Essi non erano però buoni giudici. Gli anziani di Israele vennero da Samuele e dissero che il popolo non voleva più giudici, voleva un re. Samuele pregò Dio ed egli gli disse di fare ciò che il popolo voleva. Dio sapeva che essi volevano un re, essi non volevano più che Dio li guidasse. Dio disse a Samuele di descrivere al popolo le cose malvagie che un re avrebbe fatto. Samuele obbedì a Dio e gli disse al popolo che Dio avrebbe permesso loro di avere un re. Ma i re li avrebbero privati dei loro campi e dei loro animali, avrebbero reso schiavi i loro figli. Un giorno essi non avrebbero più voluto un re. Un giorno Dio parlò a Samuele. Disse che il giorno successivo un giovane sarebbe andato da lui. Quel giovane sarebbe stato il loro re. Il giorno dopo un giovane andò da Samuele. Era un giusto israelita, grande e forte. Il suo nome era Saul. Samuele chiese a Saul di rimanere con lui e lo unse con l'olio. Saul sarebbe stato il re di Israele. Samuele radunò tutti gli israeliti e disse loro che Dio aveva scelto Saul come loro re. Ma una parte del popolo non voleva che Saul fosse il loro re. Un giorno alcuni uomini malvagi vennero a combattere contro gli israeliti. Saul chiamò a raccolta tutti gli uomini di Israele. Egli li guidava. Saul era un grande capo e gli israeliti vinsero la battaglia. Allora tutto il popolo fu felice che Saul fosse il loro re. Dio benedisse Saul. Egli fu re per molti anni. All'inizio Saul fu un buon re. Poi, un giorno, Saul stava aspettando Samuele, che doveva venire a offrire dei sacrifici. Samuele era l'unico uomo che poteva offrire olocausti a Dio, ma egli tardava e Saul non voleva aspettare. Allora, Saul offrì sacrifici egli stesso. Saul fece una cosa sbagliata. Alla fine Samuele arrivò e si adirò con Saul perché non aveva obbedito a Dio. Samuele gli disse che Dio avrebbe scelto un altro re e Saul ne fu rattristato. Il giovane Davide, capitolo 27. Dio disse a Samuele di recarsi a Betlemme. Là viveva un uomo di nome Isaì. Uno dei figli di Isaì sarebbe stato il prossimo re di Israele. Samuele obbedì a Dio. Andò a Betlemme portando con sé una giovenca da sacrificare a Dio. Samuele disse a Isaì e ai suoi figli di venire ad assistere al sacrificio. Uno dei figli era alto e robusto, e Samuele pensò che questi fosse il figlio che sarebbe stato il nuovo re. ma Dio non aveva scelto quel giovane. Gli altri figli di Isaì vennero da Samuele. Dio non aveva scelto alcuno di essi per essere re. Samuele chiese a Isaì se aveva altri figli. Isaì disse che il suo figlio più giovane non era presente. Il suo nome era Davide. Samuele disse a Isaì di mandare a prendere Davide. Davide stava pascolando le pecore. Davide venne da Samuele. Egli era un bravo giovane. Dio disse di aver scelto Davide come re. Samuele unse Davide, versò dell'olio sul capo di Davide e lo benedisse. Davide fu riempito dallo Spirito Santo. Davide fu unto per diventare il futuro re. Un giorno egli sarebbe stato il re di Israele. Davide e Golia, capitolo 28. Nella terra di Israele c'era la guerra. Re Saul e gli israeliti combattevano contro i filistei. Uno dei filistei era un gigante. Il suo nome era Golia ed egli era grande e forte. Gli israeliti avevano paura di lui. Golia gridò agli israeliti di scegliere un uomo che combattesse contro di lui. Ma nessuno voleva combattere contro il gigante. Golia lanciò il suo invito ogni mattina e ogni sera per 40 giorni, ma nessuno degli israeliti voleva combattere contro di lui. I fratelli di Davide facevano parte dell'esercito israelita. Isaì mandò Davide a portar loro del cibo. Davide vide il gigante Golia e lo sentì gridare. Egli vide che gli uomini avevano paura di Golia. Allora Davide disse che avrebbe combattuto contro il gigante. I suoi fratelli si adirarono e dissero che Davide doveva badare alle pecore. Davide sapeva che Dio lo avrebbe aiutato. Prese 5 pietre, prese la sua fionda e andò a combattere contro Golia. Golia vide che Davide era un ragazzo e si adirò. Gridò contro Davide e lo derise. Davide gridò a sua volta e disse a Golia che Dio lo avrebbe aiutato a ucciderlo. Golia si fece avanti per combattere contro Davide. Allora Davide mise una pietra nella fionda e la lanciò. La pietra colpì Golia al capo ed egli cadde a terra. Davide prese la spada di Golia e gli tagliò la testa. I filistei videro Davide uccidere Golia. Si impaurirono e fuggirono. Dio aveva aiutato Davide a uccidere il gigante. Re Davide, capitolo 29. Re Saul vide Davide uccidere Golia. Allora mandò a chiamare Davide e gli disse di andare a vivere a casa sua. Saul nominò Davide comandante del suo esercito. Dio benedisse Davide. Il suo esercito vinse molte battaglie per Re Saul. Il popolo di Israele amava Davide. Gli israeliti e i filistei si mossero guerra. Re Saul e i suoi figli presero parte alla battaglia. Saul e 3 dei suoi figli rimasero uccisi. Davide, udendo che Re Saul era morto, ne fu rattristato. Egli digiunò e pregò. Davide diventò re di Israele. Egli era un buon re, amava Dio e obbediva ai suoi comandamenti. Una sera, Davide vide una donna bellissima. Il suo nome era Bathsheba. Lei era moglie di un uomo chiamato Uria. Uria era un soldato e stava combattendo in guerra. Davide voleva che Uria morisse per poter così sposare Bathsheba. Era una malvagità che Davide volesse la moglie di Uria. Davide mandò Uria in battaglia in prima linea, sapendo che Uria sarebbe morto. Uria infatti rimase ucciso. Facendo uccidere Uria, Davide commise una malvagità. Davide sposò Bathsheba. Essi ebbero un figlio chiamato Salomone. Dio mandò un profeta chiamato Natan a parlare con Davide. Natan disse a Davide che Dio sapeva ciò che egli aveva fatto e che l'avrebbe punito. Davide sapeva di essersi comportato malvagiamente. Si pentì dei suoi peccati e fece sacrifici. Egli pregò Dio di perdonarlo. Davide soffrì per i suoi peccati. Egli pregava spesso Dio e cercava di comportarsi rettamente. Egli era un buon re. Davide fu re per lungo tempo. Egli diventò vecchio e voleva che suo figlio Salomone fosse il suo successore. Davide chiese a Natan, il profeta, di ungere re Salomone, e Davide disse a Salomone di obbedire ai comandamenti di Dio. Davide morì e fu sepolto vicino a Gerusalemme. Re Salomone, capitolo 30. Salomone diventò re di Israele. Egli amava Dio. Salomone chiese a Dio di aiutarlo ad essere un buon re. Dio fu felice che Salomone volesse essere un buon re. Dio voleva benedire Salomone e gli chiese di indicare quale benedizione desiderava ricevere. Salomone voleva essere saggio. Dio fu felice che Salomone avesse scelto di essere saggio e disse a Salomone di obbedire ai suoi comandamenti. Allora Salomone sarebbe stato saggio. Salomone diventò l'uomo più saggio della terra. La gente veniva da paesi lontani per porgli delle domande ed egli dava loro sagge risposte. Re e regine venivano a vederlo e gli portavano ricchi doni. Gli israeliti si rivolgevano a re Salomone ogni volta che avevano bisogno di aiuto. Un giorno, due donne si presentarono a lui con un bambino. Le donne dissero che vivevano nella stessa casa. Ognuna aveva avuto un figlio, ma uno dei due bambini era morto e ognuna delle due donne pretendeva che fosse suo il bambino che era rimasto in vita. Entrambe dicevano che era loro figlio. Esse volevano che re Salomone decidesse chi delle due doveva tenersi il bambino. Salomone voleva scoprire quale delle due donne fosse la madre del bambino. Allora usò un saggio stratagemma. Chiese che gli portassero una spada. Disse a un servo di tagliare il bambino a metà. Avrebbe dato una metà del bambino a ognuna delle due donne. Salomone in realtà non aveva alcuna intenzione di far tagliare il bambino a metà. Voleva soltanto vedere cosa avrebbero fatto le donne. Egli sapeva che la madre del bambino non avrebbe permesso che si facesse del male a suo figlio. Una delle due donne disse a Salomone di non tagliare a metà il bambino. Ella non voleva che gli si facesse del male. Ella amava il bambino, disse perciò che l'altra donna poteva tenerlo. L'altra donna invece disse a Salomone di tagliare a metà il bambino. Allora Salomone seppe a chi doveva assegnare il bambino. La vera madre non aveva voluto che si facesse del male al bambino e Salomone le restituì il figlio. Ben presto tutti gli israeliti vennero a sapere ciò che era accaduto essi seppero che Dio aveva reso saggio Salomone. Il Tempio, capitolo 31. Nella terra di Israele regnava la pace. Dio disse a re Salomone che doveva costruire un tempio a Gerusalemme. Sarebbe stata la casa di Dio. L'arca dell'alleanza sarebbe stata ospitata nel tempio. Il popolo non avrebbe più avuto bisogno del tabernacolo, in quanto avrebbe avuto il tempio. Migliaia di persone lavoravano alla costruzione del tempio. Esso era fatto di pietra e di legno. Gli uomini portavano il legno migliore dai monti più lontani e tagliavano grosse pietre per costruire le mura del tempio. Il tempio era bello, aveva molte stanze. Le pareti e i pavimenti erano ricoperti d'oro e vi erano tende fatte di bellissimi tessuti. Candelabri d'oro illuminavano le stanze. In una di esse c'era un altare d'oro. In un'altra stanza c'era una vasca piena d'acqua. La vasca appoggiava sulla schiena di 12 buoi. I buoi erano fatti di bronzo. Ci vollero 7 anni per costruire il tempio, ma alla fine l'edificio fu completato. Allora Salomone mise nel tempio oro e argento e bellissimi vasi. I sacerdoti portarono l'arca dell'alleanza dal tabernacolo e la misero nel tempio. Le 2 tavole di pietra sulle quali erano scritti i comandamenti venivano conservate nell'arca. I sacerdoti di Israele vennero al tempio. Essi cantarono inni e ringraziarono Dio per il tempio. La nuvola che prima era sopra il tabernacolo riempì il tempio. Il tempio era la casa di Dio. Salomone parlò agli israeliti e disse loro di obbedire ai comandamenti di Dio. Poi pregò Dio e gli chiese di perdonare il popolo quando si fosse pentito. Salomone poi fece dei sacrifici a Dio. Del fuoco scese dal cielo sull'altare e bruciò i sacrifici. Il popolo adorò Dio e lo ringraziò per il tempio. Dio parlò a Salomone. Egli disse che Salomone e gli israeliti dovevano comportarsi rettamente. Allora lui li avrebbe benedetti in eterno. La divisione del regno, capitolo 32. Salomone fu re di Israele per lungo tempo. Egli obbedì a Dio per molti anni. Salomone aveva molte mogli. Alcune delle sue mogli non credevano in Dio, anzi adoravano gli idoli. Quando Salomone fu vecchio, dimenticò Dio. Le sue mogli volevano che egli adorasse i loro idoli. Salomone fece cose cattive. Egli offrì sacrifici agli idoli e Dio si adirò con lui. Dio disse che alla morte di Salomone il regno sarebbe stato diviso. Salomone morì. Egli fu sepolto vicino a suo padre Davide. Dopo la morte di Salomone, le 12 tribù di Israele si divisero. La parte meridionale del paese fu chiamata Regno di Giuda e in esso dimoravano 2 delle tribù di Israele. Gli abitanti di questo regno furono chiamati Giudei. Il loro re era Roboamo. Roboamo era figlio di Salomone. Egli non era un buon re, era cattivo con il popolo. La parte settentrionale del paese fu chiamata Regno di Israele e in esso dimoravano le altre 10 tribù di Israele. Il loro re era Geroboamo. Geroboamo era forte e coraggioso, ma non era un buon re. Geroboamo costruì idoli d'oro e offrì loro sacrifici. Egli chiese al popolo di adorare gli idoli. Un profeta di Dio disse a Geroboamo di pentirsi, ma Geroboamo non volle farlo. Geroboamo e Roboamo avevano ognuno grandi eserciti. Essi si fecero guerra l'uno con l'altro per molti anni. Geroboamo e Roboamo furono re malvagi. Essi non insegnarono al popolo a obbedire a Dio. Gli israeliti diventarono malvagi come i loro re. Il profeta Elia, capitolo 33. Molti anni dopo diventò re del regno di Israele Acab. Egli e il suo popolo erano malvagi e adoravano gli idoli. Elia era un profeta di Dio. Elia disse a Acab e al suo popolo di pentirsi. Se non si fossero pentiti, Dio avrebbe mandato loro una carestia. Non vi sarebbe stata pioggia e il popolo non avrebbe avuto di che mangiare. Re Acab aveva una moglie di nome Izebel. Ella non credeva in Dio e fece uccidere i suoi profeti. Izebel voleva uccidere anche Elia. Dio disse a Elia di nascondersi da Izebel. Elia si nascose accanto a un torrente, egli beveva il torrente e Dio stesso mandava gli uccelli a portargli il cibo. Poi venne la carestia, il torrente si seccò, Elia non aveva più acqua da bere né cibo da mangiare. Dio disse a Elia di andare in una città. Là avrebbe trovato una donna che gli avrebbe dato cibo e acqua. Elia incontrò la donna. Suo marito era morto e lei viveva con il figlio. Elia le chiese pane e acqua, ma la donna rispose di non averne. Aveva soltanto un po' di farina e di olio per fare del pane per suo figlio. Elia le disse di fare prima del pane per lui e disse che Dio le avrebbe dato altra farina e altro olio. Lei avrebbe avuto cibo a sufficienza fino alla fine della carestia. La donna allora fece del pane per Elia. Elia mangiò con la donna e suo figlio. Egli rimase presso di loro per molti giorni. Dio li benedisse ed essi ebbero sempre farina e olio per fare il pane. Un giorno il figlio della donna si ammalò gravemente e poi morì. Sua madre era triste. Elia possedeva il sacerdozio. Egli aveva il potere di Dio. Elia pregò e chiese a Dio di far rivivere il ragazzo. Dio udì la preghiera di Elia. Allora avvenne un miracolo. Il ragazzo tornò in vita. Elia lo portò a sua madre e lei seppe così che Elia era un profeta di Dio. Elia e i sacerdoti di Baal. Capitolo 34. Nel regno di Israele vi erano uomini malvagi che adoravano un idolo chiamato Baal. Nel paese vi erano 850 sacerdoti di Baal. Essi erano sacerdoti malvagi. Il profeta Elia parlò al re Acab e gli disse di radunare tutto il popolo su una montagna. Elia volle che vi andassero anche i malvagi sacerdoti di Baal. Elia disse che dovevano scegliere se adorare Dio o Baal. Non potevano adorare entrambi. adorare gli idoli è una cosa malvagia. Elia voleva mostrare al popolo che gli idoli non hanno alcun potere. Egli chiese 2 giovenchi per il sacrificio e disse che gli portassero della legna. Dette un giovenco e parte della legna ai sacerdoti di Baal. Tenne per sé l'altro giovenco e il resto della legna per il suo sacrificio. Elia disse ai sacerdoti di non accendere il fuoco per bruciare il sacrificio. Disse loro di pregare il loro idolo affinché Baal bruciasse il sacrificio. I sacerdoti malvagi pregarono Baal per tutto il mattino. Essi saltavano sull'altare e gridavano, ma Baal non rispondeva. Baal era soltanto un idolo. Elia disse ai sacerdoti di pregare più forte. Egli li derideva e diceva che il loro idolo forse stava dormendo. I malvagi sacerdoti pregavano sempre più forte. Essi pregarono per tutto il giorno, ma Baal non rispose. Il sacrificio dei sacerdoti non bruciò. Elia disse al popolo di avvicinarsi a lui. Disse loro che egli avrebbe pregato Dio e che Dio avrebbe mandato il fuoco dal cielo. Dio avrebbe bruciato il suo sacrificio. Elia costruì un altare di pietra, scavò un fosso attorno all'altare e mise il giovenco e la legna sull'altare. Elia chiese agli uomini di portargli 4 barili d'acqua e di versare l'acqua sul sacrificio. Poi chiese agli uomini di portare altri 4 barili d'acqua e di nuovo fece versare l'acqua sul sacrificio. Disse loro di portare altri 4 barili d'acqua e di versare anche quest'acqua sul sacrificio. Elia pregò Dio. Elia voleva che il popolo adorasse Dio e gli chiese di aiutarlo. Dio fece scendere dal cielo il fuoco. Il fuoco bruciò il sacrificio di Elia, bruciò la legna e le pietre, prosciugò tutta l'acqua. Il popolo vide il potere di Dio. Essi seppero così che gli idoli non avevano alcun potere. Tutti i malvagi sacerdoti di Baal furono messi a morte. Elia parla con Gesù. Capitolo 35. Re Acab aveva una moglie malvagia chiamata Izebel. Izebel venne a sapere ciò che Elia aveva fatto. Lei mandò allora da Elia un uomo che disse a Elia che Izebel l'avrebbe fatto uccidere. Elia andò nel deserto per evitare che Izebel potesse ucciderlo. Egli trovò un luogo in cui nascondersi e dormì sotto un albero. Un angelo venne da Elia. L'angelo gli dette cibo e acqua. Elia mangiò e tornò a dormire. L'angelo venne di nuovo e gli disse di mangiare ancora perché aveva davanti a sé un lungo cammino. Elia mangiò e beve di nuovo. Elia viaggiò per 40 giorni e 40 notti e per tutto questo tempo digiunò, cioè non mangiò né beve. Elia arrivò al monte sul quale Mosè aveva visto il pruno ardente. Elia viveva in una grotta su una montagna. Dio gli chiese che cosa stesse facendo in quel luogo. Elia rispose che il popolo non obbediva ai comandamenti di Dio e che aveva ucciso i suoi profeti. Elia era l'unico profeta che non era stato ucciso e il popolo voleva uccidere anche lui. Dio disse a Elia di rimanere sul monte. Soffiò un forte vento. Era così forte che spezzava le pietre. Dopo il vento ci fu un terremoto, poi ci fu un fuoco. Dopo il fuoco, Elia udì una voce dolce e sommessa. Egli sapeva che era la voce di Gesù Cristo. Gesù venne da Elia e gli parlò, dicendo che egli avrebbe scelto un nuovo profeta. Il suo nome era Eliseo. Elia e Eliseo, capitolo 36. Elia era un profeta di Dio. Egli aveva il potere del sacerdozio, aveva il potere di Dio. Egli era diventato vecchio. Eliseo aveva seguito Elia per molti anni. Dio aveva detto a Elia che Eliseo sarebbe stato il suo successore come profeta. Elia ed Eliseo andarono al fiume Giordano. Elia colpì l'acqua con il suo mantello. Le acque si divisero ed essi attraversarono il fiume a piedi asciutti. Elia ed Eliseo camminavano e parlavano insieme. Eliseo voleva che lo Spirito Santo fosse con lui. Eliseo diventò il nuovo profeta. Egli aveva il potere del sacerdozio, aveva il potere di Dio. Quando Elia scese al cielo, lasciò cadere a terra il suo mantello e Eliseo lo raccolse. Eliseo tornò al fiume Giordano. Egli percosse le acque con il mantello di Elia, e le acque si divisero e Eliseo attraversò il fiume a piedi asciutti. Alcuni retti israeliti gli andarono incontro. Essi sapevano che Eliseo era il nuovo profeta. Il profeta Eliseo, capitolo 37, tre miracoli. Eliseo era un profeta. Egli aveva fede in Dio e Dio lo aiutava a compiere miracoli. I miracoli mostrano il potere di Dio. Il primo miracolo. Un giorno una donna venne a trovare Eliseo. Lei, piangendo, disse a Eliseo che suo marito era morto. Ella doveva del denaro a un uomo. Se non avesse pagato il debito, quell'uomo le avrebbe portato via i figli. Eliseo volle aiutare la donna. Le chiese che cosa aveva in casa. Ella rispose di avere soltanto un piccolo vaso d'olio. Eliseo disse alla donna di procurarsi altri vasi e di versare in questi vasi l'olio del suo vasetto. La donna obbedì a Eliseo. L'olio che uscì dal suo vasetto riempì tutti gli altri vasi. Fu un miracolo. Eliseo disse alla donna di vendere l'olio e di pagare l'uomo, così i suoi figli non le vennero tolti. Ella fu contenta. Il secondo miracolo. Un'altra donna e suo marito chiesero a Eliseo di vivere nella loro casa. Essi erano vecchi e non avevano figli. Eliseo disse loro che essi avrebbero avuto un figlio. Essi non gli credettero, ma ebbero veramente un figlio. Un giorno il figlio andò a trovare suo padre nei campi e gli disse a suo padre che gli faceva male la testa. Il ragazzo era molto ammalato. Sua madre lo teneva tra le braccia. Il ragazzo morì. Sua madre lo pose sul letto di Eliseo. Eliseo entrò e chiuse la porta. Egli pregò Dio e toccò il ragazzo. il ragazzo starnutì 7 volte e aprì gli occhi. Egli era di nuovo vivo. La madre entrò nella stanza. Ella fu felice che suo figlio fosse vivo. Dio aveva aiutato Eliseo a riportare in vita il ragazzo. Fu un miracolo. Il terzo miracolo. Naaman era un uomo di un altro paese. Egli era molto ammalato, era un lebbroso. Aveva piaghe su tutto il corpo e la sua pelle cadeva a pezzi. Naaman venne da Eliseo per essere guarito. Eliseo mandò il suo servo a parlare a Naaman. Egli disse a Naaman di lavarsi 7 volte nel fiume Giordano e allora sarebbe guarito. Naaman si adirò molto perché Eliseo non era andato a guarirlo. Egli non voleva fare ciò che Eliseo gli aveva chiesto. Così si rimise in cammino per tornare a casa. I suoi servi tuttavia chiesero a Naaman di obbedire al profeta. Naaman obbedì a Eliseo, si lavò 7 volte nel fiume Giordano e fu guarito. Le sue piaghe scomparirono. Egli non era più un lebbroso, fu un miracolo. Giona, capitolo 38. Giona era un profeta di Dio. Dio gli disse di andare in una città chiamata Ninive. Gli abitanti di quella città erano malvagi. Dio disse a Giona di invitare il popolo al pentimento. Giona non obbedì a Dio. Egli non voleva andare a Ninive a dire al popolo di pentirsi. Allora egli salì su una nave che salpava per un'altra città. Dio fece scatenare una terribile tempesta. Il vento soffiava forte. Gli uomini che viaggiavano sulla nave temevano di affondare. Il capitano della nave andò da Giona. Giona dormiva. Il capitano lo destò e disse a Giona di pregare e di chiedere a Dio di aiutarli. Gli uomini pensavano che la tempesta si fosse scatenata perché Giona era sulla nave. Essi volevano far cessare la tempesta e chiesero a Giona che cosa dovevano fare. Giona disse loro di gettarlo in mare. Egli sapeva che Dio aveva mandato la tempesta a causa sua, perché egli non aveva obbedito a Dio. Gli uomini non volevano gettare Giona in mare, ma sapevano che se lo avessero fatto, la tempesta sarebbe cessata. Così gettarono Giona in mare e la tempesta cessò. Dio mandò un grosso pesce. Il pesce inghiottì Giona. Giona visse nel pesce per 3 giorni e 3 notti. Giona pregò Dio e si pentì. Disse che gli dispiaceva di essere fuggito e promise di obbedire a Dio. Il pesce portò Giona a terra. Di nuovo Dio disse a Giona di andare a Ninive e gli chiese di dire al popolo di pentirsi. Stavolta Giona obbedì a Dio. Andò a Ninive e disse al popolo di pentirsi. Se non si fosse pentito, Ninive sarebbe stata distrutta. Il popolo si pentì e cessò di fare del male. Digiunò e pregò. Dio allora non distrusse Ninive. La sconfitta degli Israeliti, capitolo 39. Gli Israeliti ebbero molti re. Alcuni erano buoni, amavano Dio e obbedivano ai suoi comandamenti. Essi aiutavano gli Israeliti a condurre una vita retta. La maggior parte dei re, tuttavia, erano malvagi. Essi non obbedivano ai comandamenti di Dio e adoravano gli idoli. Anche il popolo diventò malvagio. Il paese fu afflitto da molte guerre. Le 10 tribù di Israele alla fine vennero vinte e portate in schiavitù. Gli israeliti che rimasero vivevano nel regno di Giuda. Essi erano chiamati giudei. Lei e la sua famiglia vivevano a Gerusalemme 600 anni prima della nascita di Cristo. Molti abitanti di Gerusalemme erano malvagi. Dio mandò molti profeti perché insegnassero loro, e lei era uno di questi profeti. Lei disse al popolo di pentirsi. Disse che se non si fossero pentiti, Gerusalemme sarebbe stata distrutta. Ma la gente malvagia non gli credette. Alcuni lo derisero, altri si adirarono e volevano uccidere lei. Dio disse a lei di lasciare Gerusalemme insieme alla sua famiglia. Lei obbedì a Dio. Lui e la sua famiglia viaggiarono sino a raggiungere il mare. Là costruirono una nave e salparono per l'America. Il figlio di lei, Nefi, scrisse ciò che accadde loro. La loro storia si trova nel Libro di Mormon. I giudei avevano udito i profeti, ma non avevano voluto pentirsi. Dio mandò allora il re di Babilonia e il suo esercito a distruggere Gerusalemme. Ci fu una grande battaglia. I soldati di Babilonia conquistarono Gerusalemme, portarono via dal tempio tutto l'oro e l'argento e i bellissimi vasi. Poi dettero alle fiamme il tempio di Dio. Dettero alle fiamme anche le case del popolo. Essi abbatterono le mura che circondavano Gerusalemme. La maggior parte dei giudei furono uccisi. Molti altri furono catturati e portati schiavi a Babilonia. Daniele e i suoi amici, capitolo 40. Il re di Babilonia portò i giudei nel suo paese. Egli scelse alcuni dei loro figli perché vivessero nella sua casa. Fra di essi vi erano Daniele, Sadrach, Mesach e Abednego. Essi impararono a parlare la lingua del re. Il re mandava carne e vino a Daniele e ai suoi amici, ma Dio disse che essi non dovevano mangiare quel cibo perché non era adatto a loro. Essi non vollero mangiare quella carne né bere il vino e chiesero ai servi del re di portar loro del cibo sano. Chiesero di avere acqua e non vino. Il servo dette a Daniele e ai suoi amici dell'acqua da bere e cibo sano per 10 giorni. Daniele e i suoi amici obbedirono a Dio e acquistarono un aspetto migliore di quello degli altri giovani. Dopo 3 anni, Daniele, Sadrach, Mesach e Abednego furono portati dal re. Egli parlò con loro. Il re disse che essi erano più saggi dei saggi. Dio aveva benedetto Daniele e i suoi amici, facendoli diventare forti e sani. Daniele e il sogno del re. Capitolo 41. Il re di Babilonia ebbe un sogno. Quando si destò non riusciva però a ricordarlo. Allora chiese ad alcuni dei suoi savi di dirgli che cosa aveva sognato. Egli voleva anche conoscere il significato del sogno. Ma i savi non riuscirono a farlo. Il re si adirò e ordinò al suo servo di uccidere tutti i savi. Ma Dio mostrò a Daniele il sogno del re e gli disse quale era il suo significato. Daniele chiese al servo del re di non uccidere i savi e disse che egli era in grado di spiegare al re il sogno. Daniele fu portato davanti al re e gli disse che Dio gli aveva spiegato il sogno. Il sogno significava che il Vangelo sarebbe stato predicato a tutti i popoli e che Gesù sarebbe stato re di tutti i popoli della terra. Il re di Babilonia fu felice di conoscere il significato del sogno e mise Daniele a capo di tutto il paese. Sadrach, Mesach e Abednego. Capitolo 42. il re di Babilonia fece un idolo d'oro e comandò al popolo di adorarlo. Chi non l'avesse adorato sarebbe stato gettato in una fornace ardente. Sadrach, Mesa e Abednego non vollero adorare l'idolo. Essi adoravano Dio. Qualcuno però andò a riferirlo al re, il quale si adirò. Mandò a chiamare Sadrach, Mesach e Abednego e disse loro che sarebbero stati gettati in una fornace ardente. Sadrach, Mesach e Abednego non si impaurirono. Sapevano che Dio li avrebbe salvati. I servi del re accesero il fuoco nella fornace. Essi legarono Sadrach, Mesach e Abednego e li gettarono nella fornace. Il fuoco era così violento che i servi morirono. Il re guardò nella fornace e vide 4 uomini che camminavano tra le fiamme. Uno di loro era un angelo di Dio. Dio aveva salvato Sadrach, Mesach e Abednego. Il re gridò a Sadrach, Mesach e Abednego di uscire dalla fornace. Il fuoco non li aveva toccati. Non aveva bruciato loro né i capelli né le vesti. Essi non odoravano neppure di fumo. Il re di Babilonia emise una legge, la quale diceva che nessuno doveva parlare contro Dio. Soltanto Dio poteva salvare gli uomini dal fuoco. Daniele nella fossa dei leoni, capitolo 43. Babilonia ebbe un nuovo re, il cui nome era Dario. Dario scelse degli uomini perché lo aiutassero e mise Daniele al loro comando. Agli altri uomini però non piaceva Daniele e non volevano che egli fosse loro capo. Questi uomini sapevano che Daniele pregava Dio. Essi andarono dal re e gli chiesero di emanare una nuova legge. Il re emanò la nuova legge, in cui si diceva che il popolo non poteva pregare Dio. Coloro che non avessero obbedito alla legge sarebbero stati gettati nella fossa dei leoni. I leoni li avrebbero mangiati. Daniele pregava Dio 3 volte al giorno. Gli uomini malvagi videro Daniele pregare e lo dissero al re. Il re sapeva che per questo Daniele doveva essere gettato nella fossa dei leoni. Egli cercò di trovare un modo per salvarlo, ma la legge non poteva essere modificata. Il re fu costretto a ordinare ai suoi servi di gettare Daniele nella fossa dei leoni. Re Dario disse a Daniele che Dio lo avrebbe salvato. Il re digiunò tutta la notte. Egli non riusciva a dormire. Il mattino seguente, il re andò alla fossa dei leoni e chiamò Daniele. Daniele rispose: i leoni non gli avevano fatto alcun male. Egli disse che Dio aveva chiuso la bocca ai leoni. Il re ne fu molto felice. Daniele era salvo perché Dio lo aveva aiutato. Il ritorno a Gerusalemme. Capitolo 44. I giudei vissero a Babilonia per molti anni. Poi diventò re del paese Ciro. Dio gli disse di lasciare che i giudei edificassero un nuovo tempio a Gerusalemme, e allora Ciro disse ai giudei di ritornare a Gerusalemme. I giudei tornarono a Gerusalemme portando con sé oro, argento e bellissimi vasi per il tempio. I giudei costruirono un altare e fecero sacrifici a Dio. Cominciarono a edificare il tempio. Essi erano felici e pregavano Dio e lo ringraziavano. Tuttavia, alcuni uomini malvagi di Gerusalemme erano irritati. Essi non volevano che i giudei edificassero un tempio e cercarono di impedirlo. Ma i giudei continuarono a lavorare per molto tempo e alla fine il tempio fu portato a termine. Esdra era un profeta di Dio. Egli viveva a Babilonia e andò a Gerusalemme per insegnare ai giudei. Egli lesse al popolo tutti i comandamenti, disse loro di obbedire ai comandamenti di Dio e di pentirsi. Il popolo lo ascoltò. Neemia era un profeta. Anch'egli andò a Gerusalemme. Neemia fu rattristato quando arrivò a Gerusalemme. Le mura della città erano ancora in rovina, le porte erano ancora bruciate. Neemia disse ai giudei che dovevano edificare di nuovo le mura e le porte. I giudei cominciarono a riedificare le mura. Degli uomini malvagi cercarono di fermarli. I giudei continuavano a lavorare e Dio li benediceva. Alla fine le mura e le porte furono portate a termine. Neemia parlò al popolo. Egli sapeva che i giudei non obbedivano ai comandamenti di Dio, che erano crudeli gli uni con gli altri. Egli disse ai giudei di essere buoni. I giudei promisero di obbedire a Dio. Essi promisero di osservare la santità del giorno del Signore e promisero di pagare la decima e di vivere rettamente. Ester, capitolo 45. Alcuni giudei non tornarono a Gerusalemme e rimasero invece a Babilonia. Tra questi vi era una bellissima giovane di nome Ester. Il padre e la madre di Ester erano morti, per cui lei viveva con suo cugino Mardocheo. Mardocheo era un uomo giusto. Il re del paese fece un grande convito al quale invitò molte persone. Il re mandò a chiamare la regina perché venisse alla festa, ma lei non volle venire. Allora il re si adirò e disse che si sarebbe scelto una nuova regina. Il re fece venire nel suo palazzo molte giovani donne. Anche Ester andò alla casa del re. Il re vide che Ester era bella, l'amò e la scelse come regina. Aman era uno dei capi del regno. Egli odiava i giudei. Aman obbligava il popolo a inginocchiarsi davanti a lui. Mardocheo non volle farlo e Aman si adirò. Aman disse al re che i giudei non volevano obbedire alle leggi. Aman voleva far mettere a morte tutti i giudei. Vennero mandate lettere con questo ordine a tutti i capi del regno. Le lettere dicevano che tutti i giudei dovevano essere uccisi. I giudei vennero a sapere delle lettere. Essi erano spaventati e rattristati. Digiunarono e pregarono per ottenere un aiuto. La regina Ester fu informata delle lettere. Lei mandò un servo da Mardocheo per sapere che cosa stava accadendo. Mardocheo disse a Ester che sarebbe stata uccisa, perché anche lei era una giudea. Mardocheo le disse anche che doveva cercare di salvare i giudei. Ester disse a tutti i giudei di digiunare per 3 giorni. Anche lei digiunò, poi andò dal re. Il re chiese a Ester che cosa voleva e le disse che poteva avere qualsiasi cosa. Ester invitò il re a un banchetto e volle che anche Aman vi partecipasse. Ester rivelò al re il piano di Aman per uccidere i giudei. Lei gli rivelò di essere anch'ella una giudea. Allora il re si adirò e fece uccidere Aman. Il re disse a Mardocheo di scrivere lettere a tutto il regno. Mardocheo disse ai giudei di uccidere chiunque avesse cercato di uccidere loro. I giudei erano felici. Ester li aveva salvati. Giobbe, capitolo 46. Giobbe era un uomo retto. Egli faceva sempre ciò che era giusto e obbediva ai comandamenti di Dio. Giobbe era anche un uomo ricco, aveva molti animali e molti servi. Aveva una moglie e 10 figli. Dio gli aveva concesso molte benedizioni. Dio sapeva che Giobbe era un uomo retto. Anche Satana sapeva che Giobbe era retto. Satana diceva che Giobbe era retto perché Dio gli aveva dato tante benedizioni e che Giobbe non sarebbe rimasto retto se gli fossero state tolte le sue benedizioni. Dio disse che Satana poteva togliere a Giobbe ogni cosa che possedeva, ma senza fare alcun male alla sua persona. Allora Satana avrebbe visto che Giobbe avrebbe continuato a essere una persona retta. Un giorno, quattro servi vennero da Giobbe. Gli dissero che tutti i suoi buoi e i suoi servi erano stati uccisi. Dissero che un incendio aveva distrutto tutte le sue pecore e che i suoi cammelli erano stati rubati. Gli dissero che un forte vento aveva battuto la casa di un figlio di Giobbe e tutti i suoi figli erano morti. A Giobbe non rimaneva più nulla. Giobbe era molto triste, ma non era adirato contro Dio. Egli si prostrò a terra e adorò Dio. Disse che non aveva nulla quando era nato. Dio gli aveva dato ogni cosa, e ora Dio gli aveva tolto ogni cosa. Giobbe continuava ad amare Dio. Dio parlò di nuovo a Satana. Gli disse che a Giobbe era stata tolta ogni cosa, ma Giobbe era ancora un uomo retto. Satana rispose che Giobbe non sarebbe rimasto retto a lungo se si fosse ammalato. Così Dio permise a Satana di far ammalare Giobbe, senza però ucciderlo. Giobbe si ammalò gravemente. Il suo corpo si ricoprì di piaghe. Egli desiderò di non essere mai nato. La moglie chiese a Giobbe se credeva ancora che Dio fosse buono, e Giobbe rispose di sì. Giobbe disse che Dio dava agli uomini il bene e qualche volta lasciava che gli uomini fossero afflitti dal male. Qualche volta anche i buoni dovevano subire rovesci della sorte. Tre amici vennero a trovare Giobbe. Essi si dolevano per lui, gli dissero che Dio punisce i malvagi, che non punisce gli uomini giusti. Gli amici dissero che Giobbe doveva essersi comportato malvagiamente. Se fosse stata una persona retta, non gli sarebbero accadute tante disgrazie. Giobbe disse agli amici che avevano torto. Disse di non essere stato malvagio e di non sapere perché gli erano accadute tante disgrazie. Giobbe credeva ancora in Dio. Egli diceva che poteva anche morire, ma che avrebbe sempre amato Dio. Se fosse morto, sarebbe risorto, avrebbe riavuto il suo corpo e avrebbe visto Dio. Di nuovo gli amici dissero a Giobbe che gli era stato malvagio. Dissero che forse aveva derubato i poveri, o forse non aveva aiutato il prossimo nel momento del bisogno. Essi dicevano che Dio sa quando gli uomini sono malvagi. Nessuno può nascondere a Dio i propri peccati. Incitarono Giobbe a pentirsi. Dopodiché Dio lo avrebbe benedetto. Giobbe disse ai suoi amici che egli era un uomo retto. Disse che Dio sapeva che egli non era malvagio. Giobbe disse che alcune persone malvagie non subiscono afflizioni, mentre qualche volta anche le persone rette soffrono gravi castighi. Disse che non sapeva perché Dio aveva permesso che gli accadessero cose tanto tristi. Poi Giobbe udì la voce di Dio. Dio pose a Giobbe molte domande. Dove era Giobbe quando Dio aveva creato la terra? Cosa sapeva Giobbe delle nuvole, della neve, della pioggia? Che cosa sapeva Giobbe degli animali e delle piante della terra? Dio aveva creato queste cose meravigliose. Giobbe rispose a Dio dicendo di non comprendere queste cose. Dio allora disse a Giobbe che gli uomini non possono comprendere il motivo per cui Dio fa determinate cose. Gli uomini devono confidare in Dio, qualunque cosa accada loro. Poi Giobbe vide Dio. Giobbe si era comportato rettamente in tutte le sue afflizioni. Giobbe amava Dio e confidava in Lui. Dio disse poi agli amici di Giobbe di essere adirato con loro. Le cose che essi avevano detto a Giobbe non erano vere. Dio chiese loro di offrire per questo un ricco sacrificio espiatorio. Giobbe pregò per i suoi amici. Dio benedisse Giobbe e gli dette più di quanto aveva prima della prova. Gli dette più animali. Giobbe e sua moglie ebbero altri figli. Essi furono felici. Giobbe visse fino a tarda età. Egli era un uomo molto retto. I profeti parlano di Gesù. Capitolo 47. Molte persone non erano come Giobbe. Erano malvagie, non obbedivano ai comandamenti di Dio e non ascoltavano i suoi profeti. Molti profeti invitavano il popolo al pentimento, dicendo che Gesù Cristo sarebbe venuto sulla terra. Egli sarebbe stato il Salvatore e sarebbe morto per salvare tutti gli abitanti della terra. Alcuni dei profeti che parlarono di Gesù Cristo furono Mosè, Geremia, Michea, Zaccaria, Lei e Isaia. I profeti dissero che Gesù Cristo sarebbe nato a Betlemme. Gesù sarebbe cresciuto come gli altri bambini e la gente non avrebbe saputo che egli era il figlio di Dio. Dio avrebbe mandato un profeta per aiutare Gesù. Il suo nome sarebbe stato Giovanni. Egli avrebbe parlato di Gesù al popolo. Egli avrebbe battezzato Gesù e sarebbe stato chiamato Giovanni Battista. Gesù avrebbe amato tutti gli uomini. Egli avrebbe compiuto molti miracoli, avrebbe parlato di Dio agli uomini e avrebbe mostrato loro come diventare simili al loro Padre Celeste. Egli avrebbe sofferto per i loro peccati. Alcuni non avrebbero creduto in Gesù. Lo avrebbero odiato e lo avrebbero crocifisso. Egli sarebbe morto e poi risorto. Le cose che i profeti dissero di Gesù si avverarono. Il Nuovo Testamento parla della vita di Gesù Cristo. Dopo l'Antico Testamento, capitolo 48. I profeti dell'Antico Testamento morirono. Passarono 400 anni. La maggior parte dei giudei non obbediva a Dio. Eserciti stranieri assoggettarono i giudei. Re malvagi di altri paesi li resero schiavi e li uccisero a migliaia. I re non volevano che i giudei offrissero sacrifici a Dio. Essi portarono via i sacri ornamenti d'oro del Tempio. I re adorarono gli idoli del Tempio. L'ultimo esercito a vincere i giudei fu quello di Roma. I romani abbatterono le mura di Gerusalemme e conquistarono la città. Essi mandarono un uomo chiamato Erode come re dei giudei. Erode voleva piacere ai giudei. Pertanto rifece del tempio un bellissimo edificio. Vi mise al lavoro migliaia di uomini. Riportò nel tempio oro e argento. Quando l'opera fu ultimata era davvero uno splendore, ma ai giudei Erode continuò a non piacere. Erode era molto malvagio. Mise a morte molte persone, uccise sua moglie e due figli. Cercò di uccidere il bambino Gesù. I giudei non volevano Erode per re, non volevano che i romani li dominassero. I giudei stavano attendendo l'avvento del Salvatore. Ritenevano che egli li avrebbe aiutati a liberarsi dal giogo romano. Essi pensarono che il Salvatore sarebbe stato il loro re.